Buonasera e bentornati qui nella redazione di Via Flaminia di Radio Bandiera Nera. Oggi, giovedì 17 febbraio, festeggiamo la decima puntata di Bra Noi. È un primo piccolo traguardo, ma io ne vado ugualmente fiera. E quindi ho preparato una puntata speciale con tanta bellissima musica, ma questa non è una novità. Parleremo di cose belle come le donne, il futurismo, ma anche, ahimè, di cose meno belle, ma insomma, purtroppo questa è la vita. Quindi io direi di iniziare nel migliore dei modi con i Cloak Room. Chi cazzo sono, direte voi? Sono un meraviglioso gruppo americano del Northwest Indiana. Il loro primo EP, quindi l'EP di debutto, è del 2013. Poi hanno fatto uscire tre album in studio. Il terzo album è uscito il 28 gennaio scorso, quindi quasi un mesetto, diciamo. Il titolo è Dissolution Wave. È uscito per l'etichetta Relapse Records. E il genere di Cloak Room spazia tra shoegaze, space rock, doom metal, sludge metal, post-hardcore, insomma questo bel mischione. E noi ci ascoltiamo molto volentieri dall'ultimo album di Dissolution Wave la traccia che si chiama Lost Meaning. A tra poco.
To a land of silver dreams.
È notizia di ieri, triste notizia purtroppo, che il professore che si è dato fuoco a Rende in provincia di Cosenza, vi ricordate, ve ne ho parlato nella scorsa puntata, quindi è una cosa che è successa insomma qualche settimana fa, forse ormai una ventina di giorni fa, è morto. E cosa ancora più triste è che i giornali si sono affrettati a dire che le cause della protesta del giovane professore sono ancora assolutamente sconosciute, ma sicuramente non era una protesta contro il Green Pass. Cioè, non sappiamo quali sono i motivi del gesto estremo, ma sappiamo sicuramente quali non sono. Cioè, io non so, lascio a voi i commenti. Mi viene da sorridere, ma insomma ci sarebbe veramente da piangere. Rimettiamoci a parlare di musica, che è meglio. Lo facciamo con i Woven Hand. Molti di voi non li conosceranno, ma loro esistono da tanti tanti anni, sono di Denver, Colorado, e nascono come progetto parallelo di David Eugene Edwards, ex leader dei 16 Horsepower. Nei Woven Hand c'è neofolk, c'è country, post-rock, punk rock. Il loro ultimo album è il 12esimo, è uscito qualche settimana fa, si intitola Silver Sash, e da questo ho scelto di farvi ascoltare la traccia che si chiama Acacia, che in italiano è semplicemente acacia, e poi sono andata a cercarmi delle notizie su questa pianta e ho trovato delle cose molto interessanti, quantomeno per me, o quantomeno curiose, e adesso vi faccio ascoltare il pezzo e poi vi racconto. Pass through stones, Acacia mill è un genere di piante della famiglia delle mimosacee. In lingua italiana le piante più note comprese in questo genere sono definite mimose, mentre il termine acacia nel linguaggio corrente si riferisce alla specie Robinia pseudoacacia. Ci sono approssimativamente 1300 specie di acacia al mondo, la maggior parte originarie dell'Australia. E la pianta ha significato di innocenza. L'acacia bianca è simbolo di amore platonico. Poi ho scoperto che c'è una specie che si chiama acacia confusa ed è la mia preferita. E Wikipedia dice anche che è indicata nelle diete, dato che diminuisce il senso di fame e attenua l'assorbimento dei grassi e degli zuccheri. Ma questa è una cosa che sinceramente io sento dire di qualsiasi pianta, quindi non lo so, non mi fido tanto. Allora, la massoneria ha scelto come simbolo floreale l'acacia, pianta con grande valore simbolico collegata alla leggenda del maestro Hiram, in quanto ritenuta vigorosa e gentile simbolo di immortalità e purezza che non appassisce mai durante il corso delle stagioni, eppure si rinnova sempre. Ora, il maestro Hiram è una figura allegorica che dovrebbe essere il costruttore del Tempio di Salomone per i massoni. Io dal canto mio credo che approfondirò un po', ecco, le notizie, la conoscenza di questa pianta, e intanto noi però qui a Brannoi ci ascoltiamo i Chet Pile, che sono una band di Oklahoma City. Fanno noise rock, screamo, sludge metal, groove metal. Devono ancora far uscire il loro primo full length, il loro primo album. Sappiamo il titolo, ma non sappiamo quando uscirà, comunque entro il 2022. Il titolo sarà God's Country. Comunque i Chet Pile hanno pubblicato 3 EP. L'ultimo si chiama Portrayal of Guilt, da cui noi ci ascoltiamo Brutal Truth. E vi dico che i Chet Pile hanno fatto anche una bellissima cover di Roots, Bloody Roots di Sepultura, ma io sono cattiva e non ve la faccio ascoltare. Ci aggiorniamo tra poco.
Yeah.
E questi erano i Chet Pile, che si definiscono bleak, brutal and terrifying, cioè cupi, brutali e genuinamente terrificanti, hanno detto. A me sembrano semplicemente stupendi. Adesso invece entriamo nel fantastico mondo femminile, lo facciamo con le Lucid Vox, la fredda new wave russa di queste quattro ragazze di Mosca che hanno pubblicato ormai 2 anni fa il loro album di debutto che si chiamava We Are, edito dall'etichetta Glitter Beat. Le Lucid Vox si sono ormai solidamente affermate come voci influenti nella fiorente scena rock fai da te russa. La miscela incendiaria di psych rock atmosferico, i riff pesanti e il folk russo ha già guadagnato l'attenzione della critica e sicuramente anche la fedeltà del pubblico anche al di fuori della loro città natale, Mosca appunto. Come vi dicevo, sono 4 ragazze, Alina alla voce e flauto, Nadezhda alla batteria, Galla alla chitarra e Anna al basso. Ora non so se ho pronunciato bene i nomi, mi auguro di sì. Dicono che hanno iniziato a suonare un po' come uno scherzo e inizialmente il loro repertorio consisteva in cover di brani dei Sonic Youth, dei Pixies, dei White Stripes e delle Warpaint. E dicono che non avrebbero mai potuto immaginare che sarebbero diventate una band molto seria e che avrebbero potuto suonare in Europa e nel Regno Unito. I loro testi per la maggior parte ruotano attorno a intense esperienze personali, ma parlano anche della loro patria e della natura. Negli ultimi 5 anni, nuovi esponenti della scena rock ed elettronica underground russa hanno cominciato lentamente a farsi sentire fuori dal loro paese d'origine. Mi vengono in mente immediatamente i Molchat Doma o anche i Glimshake. Questa generazione di artisti capisce che puoi suonare in altri paesi quando mostri il tuo paese e la tua cultura, dice Galla, e questo rende la musica più interessante non solo in Russia. Il 4 febbraio è uscito un nuovo singolo delle Lucid Vox e contiene 2 tracce, io vi faccio ascoltare quella che si chiama Swarm e volevo farvi notare che la stupenda grafica di questa 10ª puntata di Brannoi è proprio ispirata alla copertina di questo bellissimo singolo delle Lucid Vox e quindi senza indugio ve le faccio ascoltare.
Sweet.
dalla Russia con amore le Lucid Vox, che possono piacere o non piacere, ma sicuramente sono molto originali, molto interessanti, quantomeno a mio avviso. Continuiamo a parlare di donne perché il 16 febbraio del 1875 nasce a Lione Valentine de Saint-Point. Nasce più o meno un anno prima di Filippo Tommaso Marinetti, infatti poi sappiamo che diventeranno molto amici, amanti anche forse. Volevo parlarvi di questa figura molto particolare. Tra tre giorni sarà anche l'anniversario della nascita del futurismo, che vi ricordo il manifesto del futurismo è stato pubblicato da Marinetti il 20 febbraio del 1909. Valentine de Saint-Point, antifemminista, arrabbiata con le donnine languide, diciamo che ce l'aveva con quasi tutte le donne del suo tempo, ma le sue sferzate furono illuminanti. Non sappiamo molto della sua giovinezza, se non che aderì all'avanguardia letteraria e artistica parigina e divenne amica di personaggi come appunto Gabriele D'Annunzio e Marinetti. Pubblicò alcuni volumi diversi nei quali cantava le forze della natura. E alla base delle sue teorie c'erano in particolare Friedrich Nietzsche e Maurice Barrès, sostenitore del culto dell'io e della nazione. Di Nietzsche, Valentine rielaborò la teoria del superuomo. Convinta che l'umanità fosse in generale mediocre, sostenne che sulla massa dovessero emergere non solo uomini superiori, ma anche superdonne che sapessero farsi guidare dall'istinto e abbandonare ogni convenzione e restrizione sociale. Il futurismo le calzò a pennello, e infatti Filippo Tommaso Marinetti, come abbiamo già detto, che probabilmente fu anche suo amante, oltre che amico di una vita, la adorava. E al manifesto del futurismo del 1909 e al discorso di Marinetti contro l'amore e il parlamentarismo del 1910, Valentine rispose con due proclami: il manifesto della donna futurista del 25 marzo 1912 e il manifesto futurista della lussuria dell'11 maggio del 1913. I due testi, accompagnati da una serie di conferenze in Francia e in Belgio, scatenarono un putiferio, soprattutto sulla stampa, tanto che il secondo manifesto era già dedicato alle critiche dei giornalisti, insomma lei aveva previsto che ce ne sarebbero state e come. Le tesi in effetti erano ardite. Da una parte propugnavano una totale libertà sessuale, dall'altra incitavano alla violenza, arrivando a giustificare lo stupro quale naturale espansione vitalistico-istintuale dei vincitori. Valentine giunse a sostenere che è il bruto che si deve proporre a modello, auspicando, nel manifesto del 1912, per le donne e per gli uomini, un salutare imbarbarimento. Su questo sono abbastanza d'accordo. Nemmeno Marinetti arrivò a tanto, però intanto le scriveva: voi da assaggiatrice di maschi quali siete, ricchissima, sfaccendata, vedova amorale, avete ormai bevuto come torli d'uova gli uomini più originali d'Europa. Quando Valentine si stancò del futurismo, iniziò ad occuparsi di danza. Infatti l'invenzione più originale della Saint-Point, che molti considerano una delle primissime artiste multimediali, fu la métachorie, cioè una danza dai movimenti meccanici e geometrici che lei stessa eseguiva mentre un attore leggeva le sue poesie. La presentò a Parigi nel 1913 e a New York nel 1917. A Marinetti questa cosa, questa danza non piacque. Infatti disse che la sensibilità di queste danze risulta monotona, limitata, elementare e tediosamente avvolta nella vecchia atmosfera assurda delle mitologie paurose che oggi non significano più nulla. Il contributo di Valentine è stato comunque fondamentale. Con lei ha collaborato per molto tempo Dane Rudyard, il musicista e intellettuale che insieme a Martha Graham ha fondato il balletto contemporaneo. Quindi insomma, mi sembra una cosa molto importante. Fu uno spirito assolutamente inesauribile. Negli anni 20 la Saint-Point cercò di fondare in Corsica un centro per gli intellettuali di tutto il mondo. Si doveva chiamare il Tempio dello Spirito. Poi si trasferì in Egitto e qui iniziò tutta una battaglia insomma, per le donne orientali, ma questo è un altro discorso, è un'altra pagina. Purtroppo la Sempoan morì dimenticata e sempre più affascinata dal deserto, morì al Cairo il 28 marzo 1953, scrisse: "Pesante è la mia solitudine, la sua asprezza è insanabile", aveva scritto in una poesia che si chiamava "Le marionette danzano". Bene, allora, dopo questa così panoramica su questa donna molto molto particolare, io vi faccio ascoltare i VR Sex e poi ne parliamo. Questi erano i VR Sex, che sta per Virtual Sex, un'altra bella band di matti scocciati. Ho trovato qualche notizia su di loro solo in inglese, quindi vi farò la mia solita traduzione un po' alla cazzo mannaggia. sono dei provocatori audio video, quindi è un audio visual band, e dicono che traspongono gli identificatori di death rock, post punk, ambient, synth punk e paesaggi sonori eterei in una controllo, in una verifica, non so come dire, della tecnologia e della sua impronta nella nostra psiche collettiva. Il loro album di debutto si concentra su temi che sondano le possibilità di perdita dell'autonomia attraverso i social media, il declino dell'interazione umana e il favoritismo delle celebrità. Crediamo nella stabilizzazione della società e nella conservazione del nostro pianeta riducendo il numero di procreatori. Il futuro della nostra progenie esisterà in regni virtuali e la crescita della popolazione a sua volta sarà stabilizzata. Ecco, quindi questa è la formula dei VRSEX per la riduzione, per contenere la crescita demografica. E dicono ancora, il sesso virtuale, qui c'è un gioco ovviamente sul loro nome come band e il vero e proprio sesso virtuale, quindi non so se si riferiscono a loro stessi. Dicono il sesso virtuale, quindi il VR sex, è la cura per la maggior parte dei mali della società. Questo è il pensiero di questa band di Los Angeles, quindi ripeto, il loro genere spazia dal dark al post-punk all'ambient, e tra di loro ci sono membri di band come Drag Majesty e come gli Heroin ad esempio. Quella che abbiamo ascoltato è una traccia che fa parte degli ultimi due singoli che sono usciti proprio da poco. Ora non sappiamo quando sarà il loro prossimo album, hanno fatto uscire solo un paio di EP e quest'album che vi dicevo nel 2019. Cambiamo genere ora con i Curse the Knife, un'altra band di ragazzini che spaccano. Ci ascoltiamo Feeling Real e poi torniamo a parlare di realtà virtuale. We'll be right back. I Cursed Knife sono una band shoegaze alternativa americana, anche loro di Oklahoma City. E ecco, il genere dello shoegaze alternativo può sembrare oramai troppo saturo, ma secondo me i Cursed Knife saranno sicuramente coloro che saliranno in cima alle classifiche, perché il loro suono è illimitato, non hanno paura di suonare con un'ampia varietà di melodie e di strumenti, non sono mai noiosi. Il loro LP di debutto, Thank You For Being Here, è veramente tutto molto bello, ve lo consiglio. E da questo LP di debutto abbiamo ascoltato Feeling Real. Come vi dicevo, continuiamo a parlare di realtà virtuale e lo facciamo con un bellissimo articolo di Chiara Del Fiacco presente sul Primato Nazionale Online, il cui titolo è Siamo già nel metaverso ma non ce ne siamo accorti. Per capire al meglio in cosa consista questo universo del metaverso, abbiamo ascoltato direttamente la fonte, scrive Chiara. Quasi 2 ore di conference di Mark Zuckerberg e personaggi del calibro di Marnie Levine, più altre ricerche online, anche perché, come dicevamo prima, si tratta di una materia in continua evoluzione. Sebbene il metaverso non sia ancora del tutto una realtà, seppur virtuale, è indubbio che dal Powered by Meta delle nostre applicazioni più usate, Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera, a qualunque cosa stiate facendo su internet, ci sarà sempre qualche VIP, attore, cantante, sportivo, pronto a tessere le lodi di questo non luogo e ad invitarvi ad entrarci il prima possibile. Cerchiamo dunque di spiegare come e perché siamo già dentro il metaverso fino al collo, con la stessa impotente sensazione di morte imminente di chi si trovi nelle sabbie mobili. Allora, partiamo dal nome Metaverse, una realtà fittizia presente nel libro cyberpunk Snow Crash del 1992 di Neal Stephenson, in cui ognuno poteva realizzare in 3D negozi, uffici, locali, palestre, eccetera, in una sorta di visione futuristica del web che oggi si realizza in maniera quasi completa. Stephenson provò ad avvisarci sul potenziale pericolo di un mondo simile in cui la differenza di classe è rappresentata dall'avatar. Grigio e con pochi pixel per i poveracci, colorato e sfavillante per i ricchi, i quali hanno accesso ai posti migliori e possono muoversi in questo universo come gli pare e piace. Ma ci sono anche moltissimi film che denunciarono la realtà virtuale, alcuni famosissimi come la saga di Matrix con l'iconica Red Pill, altri meno conosciuti ma considerati dei cult come Il Tagliaerbe e Tron, oppure film di animazione come Ghost in the Shell o body horror come Existence. Ma possiamo citare anche The Cell, Gamer, The 13th Floor o ancora Blade Runner, pensiamo soprattutto al remake con la fidanzatina virtuale di Officer K. A proposito di film, è proprio Existence, continua Chiara Del Fiacco, di David Cronenberg del 1999, che ci offre il miglior assist per decifrare questo nuovo fenomeno. In questo caso abbiamo dei gamer che, per partecipare al videogioco, vengono pluggati alla console direttamente dalla loro spina dorsale, entrando quindi di fatto in una esistenza parallela e virtuale che però avrà delle ripercussioni estreme sulla loro vita reale. In poche parole, non è solo un gioco. Ed è proprio dall'universo dei gamer che abbiamo la migliore definizione di metaverso. I videogiochi, infatti, sono i primi ad aver sfruttato dei device in grado di proiettarci nel 3D. Pensiamo alla Wii, ai caschi, ai racchetti virtuali, eccetera, a permetterci di creare un avatar e a personalizzarlo, spesso pagando per avere un bel vestito o ad esempio delle armi più performanti, e soprattutto a tenerci ancorati e, proprio come in Existence, pluggati, pena la perdita degli aggiornamenti, dei level up, ossia di tutte le evoluzioni del gioco e del nostro personaggio acquisiti con tanta dedizione e altrettanti bitcoin. Vi leggo la parte finale dell'articolo, ma ovviamente vorrei che andaste a leggerlo per intero e a meditarlo sul Primato Nazionale Online. Dice Chiara, dalla musica o dall'arte in generale si passa all'allenamento con accessori e visori che ci permettono di boxare con vere e proprie leggende e, perché no, avere McGregor come allenatore personale, ovviamente dietro l'autocompenso in criptovaluta. Estendete la stessa cosa a tutti i campi vitali, lavoro, turismo, apprendimento, economia, ambiente e avrete un'idea più puntuale su quale sia il vero volto del metaverso, un ambiente irreale in cui replicare tutte le ingiustizie sociali, ritrovare il cancro del politicamente corretto, fuggire dalle proprie preoccupazioni e dalla realtà invece di plasmarla con la nostra volontà, in poche parole rinunciare alla vita. Senza parlare dell'apprensione a proposito dell'utilizzo dei dati personali e del diritto alla privacy che erano già andati a farsi fottere con i social e che adesso finiranno in un cimitero per sempre. C'è chi preme il piede sull'acceleratore di questo pernicioso cambiamento, ma, lungi dal voler apparire come dei retrogradi laddisti o come l'incompreso Ted Kaczynski, pensiamo sia il caso di tornare con i piedi per terra, fuori dalla melma fangosa del web, liberi dall'eterna console. Bellissimo l'articolo e adesso ci ascoltiamo un altro bellissimo brano.
God's how kids smokes and laughter.
Questi erano gli In The Whale, una meravigliosa band che vi ho già fatto ascoltare nell'ottava puntata di Brannoi. Inutile dirvi che ci sono entrata talmente in fissa da appunto farveli riascoltare anche stasera con una versione, una nuova versione, un nuovo singolo uscito da poco di Smoke Break, brano già presente nel loro album appunto Vanishing Point, che continuo a consigliarvi vivamente. Siamo arrivati alla fine di questa decima puntata di Brannoi. Anche stasera chiudiamo con una cover molto particolare. E l'autore è tale autor, appunto, Ann Punisher, che è una one man band. Il suo genere è un industrial doom e drone metal, che utilizza principalmente macchine e controller e altoparlanti fabbricati su misura chiamati Drone Dub Machines. E i dispositivi attingono molto dagli aspetti dell'automazione industriale, della robotica e degli strumenti e dispositivi meccanici, con un focus sull'erotismo dell'interazione con la macchina. E qui non posso fare a meno di ritornare a Cronenberg, regista di cui abbiamo parlato prima quando leggevamo l'articolo sul metaverso. Cronenberg fece un film cult che si chiamava Crash, proprio su questo rapporto Eros-macchina. Detto questo, Author and Punisher ha fatto una cover di Glory Box dei Portishead. Per i più giovani, i Portishead sono un gruppo musicale trip-hop britannico, forse i capostipiti insieme ai Massive Attack e Tricky di questo trip-hop che nasce negli anni 90. Hanno pubblicato i Portishead tre album, pensate un po', in tutti questi anni, ma sono tre capolavori. Quindi Author and Punisher ha voluto omaggiarli con la cover di Glory Box, un loro pezzo iconico. Quindi con questa meraviglia io vi lascio, vi do appuntamento tra 15 giorni con una nuova entusiasmante puntata di Brannoi. Buonanotte!